on air.
Well, honey, you know that you can and will lick my do. Yeah. Well, honey, you know that you can and will lick my big fat do. Come on, you know that you can and will lick my do. Yeah. You know that you can and will lick my big fat do. You know that you can and will lick my do. Yeah. You know that you can and will lick my big fat do. Yeah. Yeah. All right. Thank you.
Yeah, 2.0. All right. On air.
2.0.
E oggi è giovedì 8 marzo 2007 e come ogni giovedì
c'è 2.0.
Ci siamo, siamo in diretta da radiorana.it 2.0 il giovedì sera alle ore 22 circa, 22.22 per essere precisi, per far vedere che siamo in diretta. Buonasera DJ Ubris.
Buonasera DJ Tore.
Stasera ci siamo solo noi, solo soletti. Sol soletti
nella penombra,
nella penombra di queste
luci che fanno atmosfera.
Comprate direttamente
vinti con la benzina.
Vinti con
i punti della benzina.
Vinti con i punti della benzina qui a Radio Rana.
8 marzo, festa delle nonne.
Delle nonne, auguri a tutte le nonne in diretta.
Nonna Papera,
nonna Belarda e a tutte le nonne che sono connesse in questo momento,
per esempio
qui.
Nonna Catoplepa. No,
nonna Catoplepa, che a cui doniamo le nostre tepa per il viaggio che conduce all'aldilà. Salutiamo tutti, salutiamo i ragazzi che hanno appostato in attesa che cominciasse la trasmissione.
Tutti i ragazzi che hanno appostato.
Tutti quelli, due, tre con la risposta data ai due ragazzi che hanno appostato.
Sono Italo Massimo, che salutiamo. Alla bandiera salutiamo, a Duce salutiamo, anche per Radio Camerati. E salutiamo anche Conigliolo o Conigliolo.
Questa sera la programmazione di 2.0.
Stasera siamo stanchi.
Siamo stanchissimi. Proveniamo tutti e due da un periodaccio.
Tutta questa cultura mi rende stanco. Perché questa è una trasmissione culturale e la cultura... Pensa.
Si sa, la cultura ha il suo peso. Come quando porti dei feltrasloco e devi portarti dietro la scatola piena di libri, che si dice è il peso della cultura. E quindi stasera sì, comunque noi cercheremo di essere culturali come sempre, andando a scavare un po' nel passato di tutti noi allegri, diciamo 25-36 anni. 33 anni, vabbè, ma non era riferito
anni
a nessuno qui presente.
No, infatti, no.
Diciamo, era una forbice, come si suol dire in politica, che va dai 25
ai 36.
Dai 26 ai 36. Okay,
di questi... che parliamo?
Di che parliamo stasera in questa puntata XI? Questa XI puntata. In questa XI puntata, come dicevamo prima, siamo andati un po' a ravagliare, si deve
ravanare il fondo del barile, perché ormai
ravanare, sì, vedi, facciamo un programma culturale, ma poi io non so neanche parlare
di ravagliare. Comunque è bello,
non è male, si potrebbe usare a ravagliare un po' nel nostro passato di utenti televisivi, perché abbiamo deciso di parlare stasera di telefilm, ma non dei telefilm quelli tipo, non so, Oh Sì, oppure Beverly Hills 90-310.
Ce lo sai.
Quelli un po' di Dr. House. Non c'è. Sì, magari potrebbero anche piacerci se li vedessimo. Ma noi viviamo senza TV.
Ma neanche quelli super famosi comunque, come Happy Days, Happy Gays.
No, neanche quelli.
Oh.
A me poi, forse un po' da piccolo Happy Gays mi prendeva bene, ma perché mi chiedevo...
Ma quello di Ralph e Pozzi, sono zozzi.
E noi invece stasera siamo andati a ravagliare quei telefilm che, diciamo, ci guardavamo solo noi, in pratica.
Dobbiamo fare i fighi, nessuno te li guardava, soltanto noi.
Solo noi ce li guardavamo.
Ce n'erano però, no, ma li guardavano anche altri, li guardavano, soltanto che...
Che se li sono dimenticati.
Infatti. Ma non solo di films, perché oggi è quest'anno è l'onomastico.
No, sì, qualche giorno fa è stato si è festeggiato la ricorrenza della morte di
l'onomastico della morte
della morte di John Belushi, personaggio che immagino e spero conosciate un po' tutti. È proprio in onore di John Belushi, che è un po' ricordato solo e soprattutto per i suoi ruoli così, diciamo, ironici, divertenti, soprattutto su Blues Brothers, che è stato un film che è cominciato con questa creazione di questi due fratelli blues, Jack ed Elwood, ed era in realtà l'inizio al Saturday Night Live, era semplicemente una parodia, una apripista. Poi ha avuto un successo planetario e quindi John Landis ha deciso di farci questo film, ma vabbè, poi ne parleremo più approfonditamente. Quindi in onore e in ricordo del grande John ci ascoltiamo un bel blues di Big Jack Johnson con Dust My Broom, e ci sentiamo dopo. Jack Johnson, un bel vecchio blues che sicuramente sarebbe piaciuto al vecchio John.
In tema poi con la stanchezza della serata, con la pigrizia della serata,
che un po' ci contraddistingue, siamo dei bluesmen dentro.
È veramente una puntata low-fi.
Ma parliamo, quanto low, ma tanto low.
Parliamo lentamente questa sera, non avremo tutto quello, anche perché c'è poca gente.
Siamo tutti in giro
a festeggiare con le nonne.
Un saluto sempre a tutte le nonne.
Un saluto anche a DVD che si è collegato in questo momento.
Ciao DVD.
Ciao DVD.
DVD che ci parlerà dei Blues Brothers tra un po'.
Sì, l'ultima volta che ho sentito parlare dei Blues Brothers era Riccardo Rossi che parlava di Blues Brothers.
Siamo messi male.
Hai capito? Vediamo se DVD.
Siamo
dopo,
davvero messi
dopo
male.
Dopo che si è paragonato da solo a Mollica, riuscirà anche a paragonarsi a Riccardo Rossi.
A quella tristezza d'uomo.
Mamma mia.
Vivi ad alta velocità, muori giovane e lascia dietro di te un cadavere gradevole. Questa è una delle più famose massime di John Belushi ed è un po' anche il, cioè, ciò che lui ha rappresentato, ciò che lui è stato. Infatti lui ha vissuto in una velocità velocissima.
È morto giovane
e ha lasciato anche un cadavere piuttosto gradevole.
Chi lo sa?
Sì, sembra di sì.
Non l'ho annusato, no? Non ho mai letto di qualcuno che ha annusato il cadavere del Belushi.
Potremmo scrivere un libro postumo
sul cadavere
di
sul
Belushi.
Sul profumo e sulla gradevolezza del cadavere di Belushi.
Belushi poi abusa, cioè era un, comunque sì, in effetti è uno che ha vissuto in maniera strana, abusava di cibo, alcol
e rock and roll.
E rock and roll, naturalmente.
Rock and blues.
Rock and blues. Rhythm and blues e rock and blues. Ed era una persona che diciamo era nata su quella scia che gli anni 60 americani avevano un po' lasciato dal punto di vista creativo, dal punto di vista culturale. Ed era un animale da party, come si suol dire. È appellativo che è stato mutuato proprio da uno dei primi film, se non il primo film di John Belushi, che era Animal House del 78, per girare il quale gli Universal Studios avevano dato l'ultimatum al regista dicendo: o Belushi fa parte del cast per fare la Bluto Blutaschi oppure niente finanziamenti. Quindi questo fa capire come anche le grandi case produttrici hollywoodiane, le major hollywoodiane, erano comunque interessate a questo personaggio. Nato a Chicago il 24 gennaio del 49, si diploma nel 67 e gioca anche nella
a
squadra
football,
di football, sì, nella quale viene anche chiamato Killer Belushi. Diventa capitano e si innamora anche di una ragazza che diventerà la sua futura sposa.
Judith Jacqueline. Senti, lo dico bene.
Vai.
Judith.
Il padre di Belushi era un immigrato albanese e fu felice quando il figlio comunque giocava a
football.
A football.
Americano.
Mentre invece non rimase piacevolmente colpito quando John gli disse che voleva intraprendere la carriera di attore, e soprattutto probabilmente quando lui disse: la scena è il solo posto dove sono consapevole di quanto sto facendo. Nel febbraio del 71 supera un provino, a soli 22 anni si ritrova in forza alla Second City Comedy, storica compagnia di Chicago, dedita agli sketch improvvisati, un po' come te. Affina anche una straordinaria capacità caricaturale che poi naturalmente nel tempo sarà la sua forza. Infatti ricordiamo che una dei primi sketch che fece lo famoso Belushi fu l'imitazione di Joe Cocker. Nel 72 la National Lampoon, che era una compagnia teatrale americana, una delle più famose compagnie teatrali americane, che appunto si occupava di improvvisatori, vuole mettere in scena la parodia proprio di Joe Cocker. E grazie a questa a questo spettacolo John Belushi, dopo repliche che durarono mesi, fu scritturato dalla NBC per partecipare al programma Saturday Night Live, che fu un po' il programma che rivoluzionò la televisione americana.
Gli faceva i gingoletti di chitarra al primo, all'M Show. Santana.
Sì?
Santana. Vabbè. E c'erano anche un sacco di attori famosi comunque che agli esordi... Adesso non mi ricordo certo i nomi, ma
vabbè, c'era lui, c'era Dan Aykroyd, che poi vabbè è stato suo partner un po' a vita. Il Saturday Night Live fu trasmesso ogni settimana dallo studio della NBC al Rockefeller Plaza per anni e anni e anni. Riscuote un successo incredibile. Certo, Belushi durò poco, qualche anno lì, perché poi la sua fama esplose. Infatti nel 78 uscì un film che poi magari non nel 70, non mi ricordo se nel 68, tanto poi ce ne parlerà DVD precisamente il nostro critico cinematografico, ci parlerà un po' del film proprio dei Blues Brothers, interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. E a questo punto, dopo questo piccola
intro, piccola non tanto,
no,
questa
lo-fi intro su John Belushi, andiamo con i My Bloody Valentine e poi chiamiamo il nostro esperto DVD che ci farà un po' una recensione del film dei Blues Brothers.
Thank you. vero.
No, non è vero. Non sono uno di quelli che guarda se una donna ha un bel culo, delle belle tette.
Vero, tu guardi tutte e due le cose insieme.
2.000
E va il solito ringraziamento a Steel Point e a Parole di Carta, che sono gli autori di questi della storia di Ego e Ciro, della nostra come chiamarla?
Sitcom.
Sitcom, post-it sitcom.
Ego e Ciro.
Della storia di Ego e Ciro, della nostra attenzione, post-it sitcom.
Ego e Ciro.
Della storia di Ego e Ciro, della nostra attenzione, post-it sitcom.
Ed e Ciro.
Della storia di Ed e Ciro, della nostra
non sappiamo cosa sta succedendo.
Attenzione, post-it sitcom.
Ed e Ciro.
È impazzito tutto, è impazzito tutto. Il dio Skype ci torna indietro.
Post-it sitcom.
Una cosa bellissima, che se anche avessimo voluto farla apposta non ci saremmo mai riusciti. Secondo me è un problema di Skype.
Ma c'è in linea il nostro amico?
Ma se alzo il volume ritorniamo noi, vuoi vedere? Apposta non ci saremmo mai riusciti. Secondo me è un problema di Skype. Che bello. Allora, fai una cosa, chiudi Skype e riprova a collegarti col nostro DVD.
Vedi se funziona ancora questa cosa qui.
Che bello. Allora, fai una cosa, chiudi Skype e riprova a collegarti col nostro DVD.
Tutto a puttane.
È tutto a puttane. Non
mettiamo,
riusciamo a
un altro brano?
Che cosa è successo? Sì, a questo punto penso che metteremo un altro brano. Naturalmente poi in post-produzione taglieremo, cuceremo, faremo un po' come cacchio ci pare. DVD naturalmente ci chiede cosa succede, non abbiamo la più pallida idea. Non abbiamo la più pallida idea di quello che succede. Vuoi vedere? Vuoi vedere come?
Vai, vai, vai.
DVD naturalmente ci chiede cosa succede, non abbiamo la più pallida idea.
In diretta e indifferita.
Siamo in diretta e indifferita nello stesso momento. DVD naturalmente ci chiede cosa succede. Non ho idea di cosa fare e a questo punto metto un brano e intanto vediamo se possiamo fare qualcosa. È una cosa, peccato perché stavolta vi sentivo e forse per questo che ci sentivo. Ma riproviamo a fare il nostro gioco di stasera.
3, 2, 1, vai.
Fare qualcosa. È una cosa, peccato perché stavolta vi sentivo e forse per questo che ci sentivo. Ma riproviamo a fare il nostro gioco.
Siamo semplicemente indifferiti da noi.
Scusa?
Forse siamo semplicemente indifferita e continuerà ad andare questa cosa.
Non lo so.
Siamo tre.
Ma è una cosa stranissima.
Avanti nel futuro.
È una cosa stranissima. Siamo come John Titor.
Esatto.
Vai a parlare di John Titor. Poi ti si rivolta contro. È una bestia.
Ma anche Marcello Creti.
Ma anche Marcello. Anche colpa di Marcello Creti. E niente, ragazzi. Voi che ci state ascoltando, dovete scusarci. Ma noi non sappiamo minimamente quello che succede.
Del resto, siamo i figli della serva.
Del resto,
e ce la possiamo permettere.
Siamo i figli della serva radiofonica. E niente, allora a questo punto, come dicevamo prima, metto un brano
a
casaccio, il Califone con Pink Sur. E vediamo se i Califone ci aiutano a risolvere questo problema. Dai, torneremo fra un po', sperando di non avere più l'eco.
Shoes, reunion station marble, wrapped in malpractice, quiet in the sway. Shelter, my umbrella language, hush for a chair.
trying to whisper soft vaccination, calling it calm. On your side, lost my language, and sent a school for soft vaccination, losing sway.
Gioco degli specchi
è una cosa terribile, non riusciamo a capire perché,
cioè, va in loop.
Skype ci manda il loop
e adesso che facciamo?
E adesso niente, non ho la più pallida idea di quello che possiamo fare.
Stiamo,
cioè,
andando a puntare una puntata lo-fi che però va in loop.
Sì, potremmo mandare in loop, ma poi va in loop stranamente, perché va in loop, poi sovrappone il loop del loop, poi loopa e così via. Insomma, prova a spegnere questo un attimo. Non è che è quello che non va? Secondo me è proprio quello il problema. Chiedo a DVD se ci sente.
Sì, io vi sento.
Abbiamo risolto il problema.
Oh, se Dio vuole.
Skype, ora pronobis.
Ma non era colpa di Skype comunque. Era colpa di Winamp. Dio Winamp.
La colpa di quel dio di Winamp.
Non a caso è un Microsoft, io non per dire, ma insomma.
Ma Winamp non è della Microsoft, però.
Come no? Windows, no?
Sì, ma se l'hanno fatto per fartelo scaricare, beh, non a te che sei un utente Linux.
Un allocco per l'allodola, uno specchietto per l'allodola, un'allodola per...
Un'allodola per specchietto. DVD, io carissimo.
Mi sento,
dai,
ma...
DVD. Buonasera.
Pronti?
Innanzitutto,
Dottor Milano, tutti bene a casa? Fidel,
tutto
Diego
bene.
Armando, Fidel,
non tanto bene. Però migliora, dai.
Io comunque mi sento bene, ma con un po' di ritardo. Avete presente quella sequenza di balle spaziali di Mel Brooks quando loro guardano il film che stanno girando? E c'è il momento in cui adesso, perché sì, vedono se stessi nel monitor, perché sono uscite le videocassette già del film prima ancora che esca il film nel cinema. Una situazione un po' del cinema dentro il cinema, e questo piacerebbe molto a Ghezzi.
Anche
situazione.
I film di Bruce Lee, no? Che parlava e poi l'audio arrivava dopo.
Ma perché trasmetteva dalla Cina, questo.
No, ma era un effetto chiaramente voluto. Voi siete voi che nella vostra pochezza cinematografica non capite queste finezze del cinema orientale.
Ma noi per questo chiamiamo te, per farcele spiegare.
E infatti io che spiego il cinema al popolo. Oggi
puoi parlare
parlo
un po' più forte
di film che sono Blues Brothers e poi un altro film che vi introdurrò dopo, perché voglio mantenere mantenere la suspense con le luci soffuse. E dunque Blues Brothers, film dell'80 di John Landis. Beh, molte cose le avete già dette voi su John Belushi, che senza il quale penso che il film non si sarebbe potuto realizzare, non sarebbe stato bello come è, anche perché poi è stato fatto un seguito nel 98 sempre da John Landis. Io non so se voi dite qualcosa nel frattempo, perché non sento quasi più niente, quindi
quando?
State perdendo appunti, spero, perché poi vi interrogo domani. È stato girato un seguito nel 98, al posto di Derek Rogers era John Goodman, bravo attore, cioè non è che c'era suo posto, era cambiata un po' la situazione perché c'era un bambino, adesso non mi ricordo neanche bene la trama. Comunque,
parlare di cose che non fai, però
del seguito parliamo del vero film, in cui ci sono degli importanti cameo, cioè apparizioni di personaggi famosi, oltre ai musicisti, James Brown, Buonanima, che ci ha lasciati due mesi fa. Poi c'è, Archie Charles, che vende le tastiere, Aretha Franklin, che canta dentro il fast food, Cab Calloway, che ti fa se stesso, cantando Mini The Mooch. Cioè, poi c'è Twiggy, quelli più anziani se la ricordano come la modella dei primi anni 70, che tra l'altro compare anche nella copertina di un disco di David Bowie, credo, che era Pin-Ups, no, sì, forse sì. E poi c'è Steven Spielberg, che è l'impiegato delle imposte.
Delle poste o delle imposte?
Delle, cosa hai detto, delle?
Poste.
Delle imposte. E perché loro devono pagare, cioè, da dove nasce tutto? Devono raccimolare questi 5.000 dollari, perché devono pagare le tasse dell'orfanotrofio dove sono cresciuti, quindi mettono su la band.
E come fanno? Mettono su la band.
La band. E vedono la luce, come voi la settimana scorsa. E poi c'è Frank Oz, che è un regista di film. Credo, forse Frank, può essere che sia lui il regista di Mamma perso l'aereo, mi sa di sì, proprio lui. Poi c'è Carrie Fisher, che fa l'ex fidanzata, quella che vuole ammazzare.
È colpa delle cavallette!
Pare di parlare di cavallette. Sono Skype che ci fa degli scherzi.
No, no,
io vado avanti perché non capisco più.
Ero io. Sì, che dicevo, è colpa, visto che quando c'è la scena in cui lei dice mi hai abbandonato sull'altare, e lui comincia a dire no, è colpa di c'è stato un terremoto, un'alluvione, le cavallette. È la cosa bella, è una delle cose che mi ha insegnato John Belushi, è prendermela sempre e comunque con le cavallette.
E, insomma, Carrie Fisher, la ricordate, no? Era la principessa di Guerre Stellari, quindi ritorna a Balle Spaziali, vedete, è tutto un richiamarsi, un ritornare, c'è tutto è un magna magna, che io non ho parole da me. E poi c'è lo stesso John Landis, che fa l'ufficiale di polizia, insomma c'è un sacco di gente.
Ci stanno i nazisti
dell'Illinois.
Ci sono i nazisti, è vero. Come in Predatori dell'Arca Perduta, non c'entra niente, ma glielo
detto. Anche nel Grande Lebowski ci sono i nazisti.
No, quelli erano nichilisti.
Quando parleremo di Grande Lebowski? Bisogna fare un film
la prossima puntata.
Un film,
non fa un promesse che non possiamo mantenere.
E cos'è che non puoi mantenere?
Le promesse.
Ah, ok. Senti, no, vabbè, allora niente.
Dimmi.
Passerei all'altro film.
Tutto qua.
Per rimanere in tema della trasmissione. Che
anche non ascolta.
Il fuoco cammina con me di David Lynch, che è un film che è un prequel in realtà, cioè è stato girato dopo il famoso telefilm Twin Peaks, ma si tratta del prequel, cioè racconta quello che è successo prima della prima puntata del telefilm. Molti critici lo hanno accolto abbastanza male, l'hanno maltrattato. Secondo me è un bel film, cioè fa parte della produzione matura e notevole di David Lynch.
Dovremmo fare una puntata solo su Twin Peaks, secondo me ci sarebbe da dire tante cose su tutti i personaggi.
Certo, per esempio che soltanto i laziali guardavano Twin Peaks.
Per esempio, potremmo dire che solo i laziali guardavano Twin Peaks. Io non sono laziale, però Twin Peaks me lo guardavo.
Manco io.
E te lo guardavi Twin Peaks?
Certo, io sono interista.
Tutti quelli che non erano romanisti nel 91 guardavano Twin Peaks.
Ah, quindi perché no, non no, non lo
conosco romanisti che guardavano Twin Peaks. No, no,
impossibile.
Ma perché questa cosa dei romanisti?
Nel 91 la Roma arrivò in finale nella Coppa UEFA e il mercoledì. E quindi non guardavano Twin Peaks. Striscioni bellissimi allo stadio.
Io non guardo Twin Peaks, solo i laziali guardano Twin Peaks.
Ma era solo quella puntata, che era poi quella in cui si capiva tutto, quindi si sono persi praticamente tutto il senso.
Tutta la stagione, comunque.
Della vicenda. Si sono rovinati tutti. Come quelli che andavano a raccontare chi era l'assassino di Laura Palmer, perché chiaramente era uscito prima negli Stati Uniti il film, quindi questi qui venivano a raccontare.
Che ricordiamo era il padre.
La sorpresa. Tra cui, per esempio, esatto.
No, era il nano. Sottoscritto.
Ecco, adesso abbiamo rovinato la sorpresa a quelli che ancora non hanno visto, non hanno scaricato dal muro, e quindi. Ringraziamo il dottor Minà e il dottor Martino per questa.
Chi è il dottor Martino?
Pronti?
Sì, sì, ci siamo, noi ci siamo sempre, non ce ne andiamo, stai tranquillo.
No, no, perché oggi va e viene, che è già molto, considerando che la settimana scorsa proprio non c'era Skype, io parlavo a vuoto.
No, no, parlavi, ti facevo le domande, è stato montato tutto molto bene.
Comunque, a parte tutto, io penso che il Fuoco cammina con me sia l'unico esempio di film più che bello, perché mi è piaciuto, che è tratto da un telefilm o ispirato a un telefilm, perché si contano ormai a decinaia e a migliaia le
anche a miliardetti
i film di Star Trek,
a decinaia.
Francamente, diciamo, non siamo a quei livelli. Almeno secondo me. Poi vabbè, ci sono i fan. Io per esempio ero un fan di Spazio 1999.
Anch'io, infatti anche poi
per
ne
me Star Trek era un po' troppo. Pronti?
Sì, sì, vai.
Anche noi eravamo fan. Sentivo,
no, perché mi interessano i vostri commenti, solo che non li sento. Sento l'inizio e poi
anche noi eravamo fan di Spazio 1999. Houston.
Oh, ecco, sì, con questa voce un po' alla HAL 9000.
Houston.
Capisco tutto bene. Effettivamente sì, c'erano il mitico comandante John Connie, che poi c'era la moglie che era la dottoressa Ellen Russell. Vi ricordate quei parecchini che utilizzava per fare le diagnosi, che erano, sembravano dei mini cellulari che facevano beep e ti diceva praticamente tutto, morirai fra 28 anni, ma era una cosa, era bellissima.
Poi c'era una buonissima,
ma le porte che c'era una le porte che si aprivano.
Una buonissima che c'aveva le sopracciglia
a pallini
che si trasformava in tutti gli animali che voleva.
Maya,
sì, giusto.
Era buonissima.
Comunque, posso rubarti un attimo la scena DVD e dire che tutto cominciò negli anni 90, quando la Luna, nostro unico satellite naturale, è stato completamente colonizzato dall'uomo. Nel 92 viene inaugurata un'enorme base spaziale denominata Base Lunare Alfa. Giusto? Giusto?
Sì, giusto.
No, chiedevo a DVD se gli risultava.
Sì, è tutto giusto.
Ok, allora, era giusto per fare questa premessa, per così, per sottolineare la mia conoscenza.
No, dicevo che le porte automatiche che si aprono, quelle tipo ascensore, non c'erano degli omini che le aprivano, erano veramente automatiche.
Ah, il primo esempio.
Tante altre cose, erano...
Il primo esempio di porta veramente automatica.
Esatto, secondo me l'hanno presa poi di tutta la base e l'hanno portata nello spazio, perché era già pronta praticamente, erano avanti di 20 anni questi qui, alla NASA gli hanno risparmiato il lavoro immane, perché gli ideatori, che erano i coniugi Anderson, una coppia di inglesi, avevano già un'esperienza pregressa di telefilm, soprattutto con i pupazzi animati. Ora non mi ricordo come si chiamava, forse Capitan qualcosa, non ricordo. È stato trasmesso anche recentemente, forse nottetempo, sulla Rai, però insomma era gente che ci stava dietro, che insomma aveva il pallino per queste cose. E effettivamente Spazio 1999, a parte i pantaloni a zampa di elefante, che erano un po' fuori moda, diciamo, perfino Kubrick era riuscito a non metterli ai suoi attori in 2001. Però a parte queste cose qui, era un telefilm insomma molto credibile dal punto di vista della tecnologia, pur considerando che era comunque un telefilm e che quindi questi qui parlavano con i computer, cose un po'
comunque
strane,
DAV, DVD, il primo successo degli Anderson fu Stingray, quello che dice, cioè, di cui non ti ricordavi il nome prima.
Esatto, era quello lì, sì, sì. Allora, ma poi c'è un'altra serie di fantascienza, già che ci siamo ormai.
Si chiama Thunderbirds.
Siamo le tutte. UFO.
Ah, UFO.
Ma lì è veramente, cioè, io ero proprio un lattante, voi penso non foste neanche nati. Però lì veramente andiamo proprio quasi nell'archeologia televisiva, però erano dei bei telefilm, anche perché erano un po' metafisici, non erano...
Ma sempre inglesi, americani, europei?
Erano inglesi.
Spaccavano.
Era la
inglesi.
Storia di questi UFO che arrivavano, e c'era una base sotterranea dei servizi segreti britannici di Sua Maestà, che dovevano fronteggiare questo arrivo dei marziani, che poi non erano marziani, non mi ricordo neanche da dove venivano. Ma era molto suggestivo, erano molto belli quei telefilm. Ma perché non parlare per esempio anche di Sky? Voi ve lo ricordate? Era un telefilm dove c'era questo alieno, che era un ragazzo, che aveva sulla Terra, si chiamava Sky, aveva dei poteri strani, succedevano delle cose strane. Ma il più bello in assoluto, secondo me, era Doctor Who. Ve lo ricordate?
Grande, grande. Ma ne abbiamo già parlato una volta di Doctor Who? No, o dovevamo parlarne?
Avremmo preferito parlarne, ma...
Ma non ci siamo riusciti.
Ma non potessimo.
No, non potessimo, e quindi se ce ne vuoi parlare tu, noi magari cerchiamo di intervenire per quanto possiamo.
Nella vostra pochezza, che io però...
ammiri.
Non biasimo più di tanto, perché sennò più l'esperto che ci sta a fare. Se no me ne vado a casa. Tra l'altro ci sono già. Dottor Who, tra l'altro, ha avuto tanto di quel successo che esiste ancora. Ci sono delle serie di produzione statunitense, dove c'è il TARDIS, che sarebbe la... ve la ricordate?
La macchina del tempo.
Questa specie di astronave, macchina del tempo, insomma...
Però era visibile come una cabina telefonica, cioè si vedeva,
esatto,
come una cabina telefonica.
Ed era bellissimo, perché da fuori era una cabina telefonica, c'entravi dentro ed era enorme, era una cosa che non finiva più, un laboratorio grandissimo. A me piace la serie, che è l'unica peraltro che ho visto, che è quella che è uscita in Italia con... è un attore che ora di cui nome ora mi sfugge, che era quello un po' ricciolino,
il tipo riccio, sì, sì, sì,
con l'aria un po' da Archimede, anche quello era abbastanza,
anche un po' da architetto, come... direi,
sì. Architetto,
no, era una citazione sottile, che vabbè, niente di che,
non ho colto, voglio dire, che
non era nei tuoi riguardi.
Va bene, boys, che altro dire? Io la mia poca cultura
telecinematografica. E noi ti ringraziamo tantissimo.
È sempre un piacere, Dividi,
parlare con te.
Ma è un piacere mio, dottor Minà e dottor Tore.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Sì, se potessi sapere con qualche giorno più di anticipo l'argomento, sarei più contento. Ma va bene così, a me piace, sì, anche così.
Sono gli ormoni primaverili che fanno effettacci.
Okay. Ma sì, diamo la colpa alla chimica.
La colpa alla chimica degli ormoni. Tante grazie ancora, DVD, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao, DVD.
Ciao.
Ciao.
E visto che prima abbiamo citato nel film dei Blues Brothers James Brown, io a questo punto butto là un brano di James Brown.
About your past, I just want a love to last. I don't care, no,
Wait, wait till your father gets home. Traduzione attesa finché il vostro padre ottiene domestico. Wait till your father gets home. Era un cartone avanti negli anni di fine anni 70. Nato nel 1972, questa sitcom animata è stato il precursore dei Simpsons. Ruota intorno alla vita di una famiglia che vive in una casa in una fantomatica Elm Street. Harry, il padre, Irma, la madre, Alice, la figlia, ma anche figlia di fiori brutta come la fame, Chet, il figlio tossico, e Jamie, il teenage, il figlio più giovane, non dimenticando il cane della famiglia Boyle, che tale era il nome della famiglia protagonista del cartone. Ricorderete sicuramente questa serie degli anni 70.
Tutti se la ricorderanno tutti.
Hai voglia. Harry, che è il padre, ha lavorato le ore lunghe. Questa è la trama di una puntata e di tutte le puntate più o meno come funzionano, no? Ha lavorato le ore lunghe ed era il vincitore principale del pane nella famiglia. Irma, invece, ha perso la cura dei lavori domestici e la famiglia, mentre i capretti erano capretti tipici. Alice, invece, stava provando costantemente una dieta dopo un'altra, a volte parecchie diete tutte ad un tratto. Chet era un sognatore, senso più piacevole del metterlo. Jamie era intelligente ed astuzia e non era mai bruscamente di soldi. La famiglia di Boyle ha vissuto in una grande casa in via dell'Olmo ed erano vicini con Ralph. Ralph era il capo del gruppo locale dei vigilanti dell'azienda B, della via dell'Olmo. Ha visto il comunismo della Cina, russa e rossa dappertutto. Qualche cosa che corrispondesse ad amore e a pace era una minaccia il modo di vivere americano. Quelle erano parole di Ralph. Povero Harry ha dovuto trattare con i suoi vicini, così come tutta la difficoltà con i suoi capretti crescenti. Era un periodo in cui i capretti hanno cominciato a pensare e comportarsi
per sì, capretti che pensano, poi guarda, sono proprio un'immagine bellissima.
Il cartone era così.
No, ma
Harry
è solo consapevole.
Harry e Irma, principalmente Harry comunque, hanno avuto spesso problemi riguardo al questo.
Con i capretti.
Penso che ci siano stati 4 stagioni di questo sitcom.
Sì, più o meno, stagione più, stagione meno, insomma, con qualche funghetto in più.
In questo sitcom animato che dura un totale di 48 episodi. Ma vediamo come una puntata tipica di...
Miriamo.
È stato un giorno lungo per Harry. Desidera semplicemente andare a casa, avere un pasto piacevole e distendersi. Greeted, salutata dalla presenza di Claude, un hippie come la creatura che Chet è, di cui è amico. Harry ugualmente non è impressionato, ma è soltanto per il pranzo, non è esso? Claude presto avvolgerà Harry in su, avendo una e a tutto Harry come funzionamento affinché i soldi compri l'alimento e le fatture eccetera. Claude di paga mai ha funzionato, ma non sembra ottenere vicino scrunching fuori di altre.
Chet... È vero, cioè pure questa è un'altra cosa interessantissima. Parliamone un po'.
Difatti Shep allora rompe le notizie difettosi a Harry e Irma. Ha invitato Claude a rimanere durante la notte. Il pozzo di Ralph compare attraverso la barriera del giardino, vestita in ingranaggio di combattimento. Ma Claude, sai come era fatto Claude, tu? Ricordi come erano fatti questi personaggi?
Sì, diciamo che un po' me li ricordo. Erano simili a... ai personaggi di Bozzetto, per alcuni tratti.
Bruno Bozzetto.
Questo, ed erano, ecco, diciamo, una famiglia americana di quel periodo, con i problemi
della guerra fredda,
della guerra
vicino
fredda,
comunismo, sì. Scherzi a parte,
che il comunismo era più comunismo del comunismo, come diceva prima. Vedi, il nostro traduttore,
il vicino Ralph immerso nelle siepi, e la nonna
che si chiamava il sergente
Whittaker con il suo elmetto. La puntata di prima era molto bassamente,
ma terribilmente direi,
una bassa traduzione
del nostro amico Google,
fatta con Google Translator.
Ma che ne sa comunque Google
sa.
Translator,
anche
si inventa bei termini.
E anche un'altra, se vuoi sentirla comunque.
Vai.
Nel pure il cane della famiglia non riconosce Harry. Harry finalmente entra nella casa.
Novello Ulisse proprio.
Nella casa inosservata, e lui e Irma devono mangiare nella stanza da bagno, in modo da...
Come si fa in tutte le famiglie americane.
Ma senti, direi. Perché? In modo da i capretti non li interferiscono. Il programma con le verdure funzionando molto bene, poiché Claude non sembra essere importunato adesso nel programma delle verdure.
Sì.
Ralph tuttavia non è pleased e non accusa Harry di vendere fuori a russi. Che cosa sono voi?
Ai russi. Ai russi.
Ralph era l'anticomunista, no?
Sì, sì. Che non vuole, che non vuole vendere.
Esattamente.
Ai russi.
Che chiede quindi ad Harry? Che cosa sono voi che fate nello scantinato, Harry, facendo le granate? Chiede a Ralph.
E Harry gli risponde:
ciò è troppo per la mente fragile di Ralph da sopportare, ed in modo a lui e il lavoro iniziano dall'azienda B su un muro divisorio denominato la parete grande sulla via dell'Olmo. Inoltre impariamo qui che Ralph e Harry si sono conosciuti per 15 anni. Vado avanti ancora. Il lavoro del Ralph sulla parete ha attratto i mezzi locali e l'attenzione della TV. Ralph rifiuta ed intervista, poiché tutti i tipi di mezzi sono untrustworthy.
C'era sciopero quel giorno.
Uno dei presentatori della TV ha un'intervista con Claude, che canta alcune risposte con il suo guitar. Claude è un colpo istante ed accetta un'offerta di lavoro là sul posto. Chet e gli altri si rendono conto che Claude era tutto il colloquio ed ha venduto fuori per soldi. Harry infine, a sua parte posteriore della casa, la parete si sbriciola e Ralph è lasciato per ordinare il mess. Tutto è posteriore della casa, è felice con l'eccezione di Ralph, che ora deve osservare altrove per le minacce ai proprietari di abitazione della via dell'Olmo.
E allora io metto un brano che ci sta proprio bene su questo tuo delirio. I Radiohead. Un brano dedicato, così.
Doesn't let you in and out, but never opens.